File 54, pagina 279, 30. Una smagliatura per piangere. Era provvisorio Alphonse, lo sapevamo, non però che al suo posto sarebbe venuto un politico e che il suo primo gesto sarebbe stato di strappare gli staffili dalle mani dei capos, rompere ad uno e gettare in mezzo alla strada i pezzi della collezione di Schnock, e che poi avrebbe preso a calci e demolito il paravento di legno e di cartone che riservava ai capos e vietava a tutti noi uno dei vasi del gabinetto. Altissimo, diritto, atletico, una striscetta di stoffa rossa cucita un poco più in alto del triangolo, privo di sigla. Il nuovo capo baracca ci ha riunito a sera lungo la strada, ha scandito con voce chiara: «Io non sono qui per perpetuare i metodi dei miei predecessori. Sono un vostro compagno, uguale a voi nella disgrazia e nella speranza. Ho fiducia in voi e spero che voi ne avrete in me. Qui non devono esserci capi né differenze di razza né privilegi. So che in questa baracca sono successe cose orribili, ma fino a che io sarò qui non sarà più il bastone a comandare. Sono venuto per esservi amico e fratello e per consigliarvi, aiutarvi». Sorrideva il gigante snello e diritto mentre pronunziava le frasi che l'interprete fiumano ci traduceva con voce per la prima volta squillante. Noi guardavamo attoniti quel viso magro, solcato da due lunghe pieghe verticali, gli occhi infossati ma ridenti, che facevano contrasto con l'espressione severa, e non riuscivamo ancora a credere, a capacitarci. Sugli scalini della porta d'accesso alle due prime sezioni c'erano anche loro, i quattro capi Camerone e i loro vice, i loro aiutanti con le mani vuote, per una volta, ma noi quasi non li vedevamo, non avevamo sensi che per lui, l'uomo nuovo che non si agitava, non minacciava, non insultava. «Sono un vostro fratello», ha ripetuto, e stavolta il braccio si è alzato per un istante, poi l'uomo si è piegato verso l'interprete e ha chiesto qualcosa. «Medica fisita», ha detto subito dopo, con tono esitante, rialzandosi. Nelle file fittissime è passato un brusio, come un colpo di vento, ma nessuno si è mosso, nessuno ha lasciato l'allineamento. L'uomo si è curvato di nuovo verso l'interprete. «Fisita medica», ha gridato correggendosi, «fisita medica». Certamente, dall'alto dei due scalini scorgeva nella fioca luce dei fanali qualcuno di quei visi stravolti dalla sofferenza e dalla fame, udiva il brusio e il barbugliamento, ma difficilmente poteva immaginare fino a che punto, rotti gli argini dell'iniziale diffidenza, l'emozione avesse traboccato e che piangevamo tutti e non potevamo muoversi, non potevamo parlare, e che anche i moribondi preferivano restare, non perdere un attimo una parola, perché non era possibile a Dachau, nella baracca 25, e che non era soltanto perché qualcuno per la prima volta ci aveva parlato in quel modo, non era perché nessuno aveva comandato il Mützenab ed eravamo potuti restare a capo coperto, e anche questo non era accaduto mai. Avevamo resistito, ci eravamo aggrappati perché c'erano ancora quei ceffi dietro e quasi nessuno di noi sapeva degli staffili e dei paraventi spezzati, né che aveva ispezionato gli armadietti dei capos, sequestrato le scorte di viveri rubati a noi e ce li avrebbe restituiti. Erano state le ultime due parole, quel tentativo di parlarci nella nostra lingua, che aveva finito per perderci e ci rendeva immobili e balbettanti. D'improvviso, in mezzo a quella emozione che ci travolgeva, s'è alzato un grido. «Viva! Viva il nuovo capo!» ha cercato di incoraggiare, esitante. Subito dopo, per quello slancio e quell'incitamento, è esplosa un'altra voce dal centro delle file. «Capo, Ober Capo!» ha gridato. «Ti faremo un monumento in Italia, se torneremo!» «Hai detto bene!» sconosciuto compagno dalla voce rotta e arrocchita. Se torneremo, ma anche se fosse, se a qualcuno di noi dovesse un giorno accadere, chi saprebbe darci ascolto? Non è ad uomini come Karl Frey, antinazista tedesco, recidivo del Lager, e perciò quella striscetta sul triangolo rosso che vengono eretti i cippi e le statue, non è ad uomini come lui che vengono intitolate le strade del mondo. No, compagno Frey, tu che hai osato dirci che ci sei fratello e hai spezzato gli staffili, hai infranto il più odioso simbolo dell'arbitrio, hai distribuito il pane agli affamati, hai sfidato la rabbia e la vendetta dei predatori assassini ed hai ridato a tutti noi un momento di speranza. Mai nessuno ti innalzerà un monumento, ma mai nessuno certamente dei 2000 derelitti che quella sera avevano gli occhi lucidi e non riuscivano a contenere l'emozione ti potrà dimenticare. Lo sappiamo che non durerai, non è possibile, e che poi tutto sarà come prima e forse peggio anche per te, ma sappiamo anche per il tuo coraggio, per la tua umanità, la parola fratello e la parola compagno hanno riacquistato un significato nella triste baracca fin fund Svanzig. Non durerai, lo sappiamo tutti, e tu pure, anche se hai voluto che te la ripetessimo. Basilio ed io, questa convinzione di ognuno quando ci hai fatto chiamare nella stube di Martin, mentre il vecchio ti sedeva accanto silenzioso e al buon Müller lucevano gli occhi dietro le lenti a stringinaso, toccava al Blockschreiber tradurre faticosamente le domande e le risposte, perché avevi voluto conoscere meglio la nostra storia, sapere da Basilio delle interviste e delle conferenze in Grecia contro gli invasori e da me del mio tentativo di andare in Spagna e del processo al tribunale speciale, ridendo poi come un fanciullo per quel condono ipocrita di 2 anni, perché Maria José aveva partorito un figlio, uno soltanto, che se fossero stati 15 tutti insieme sarebbe stato imbarazzante per quei signori, ma ti sei rabbuiato di colpo quando abbiamo respinto, senza nemmeno consultarci a vicenda, la tua offerta di farci Zimmerdienst per salvarci dal Kabel e dai veleni, hai detto, perché non c'è riuscito di superare l'orrore antico, non riuscivamo ad immaginarci vicino a qualcuno di quei piccoli sciagurati che fino a ieri godevano nel perseguitarci, prestandosi alcuni a tutte le ignominie. Non irritarti, compagno Frey, per quel no all'unisono. Tu sei un impulsivo, un ottimista, un ingenuo forse, e per questo, dopo esserti salvato una volta, sei ricaduto nel Lager. Per questo ti rifiuti di capire che non ti sarà possibile, non avrai tempo abbastanza per allontanare i capos più corrotti e violenti e i loro vice e i vice dei vice e tutti o quasi i garzoncelli smaniosi, e che questo non dipende da te e tantomeno da noi, e che l'improvvisa smagliatura nella quale non sappiamo come ti sei infilato per soccorrerci verrà ricucita presto e totalmente. Perciò scottiamo la testa e ripetiamo il nostro no, anche se ci duole del tuo rammarico, ma noi siamo in questa baracca da mesi, non è come per te il primo giorno. Ne conosciamo i capos meglio di te e qualcosa sappiamo dei legami sotterranei e sporchi che li uniscono agli SS, escluso solo l'ondeggiante Martin. Per questo preferiamo restare dove siamo, fare lì quel pochissimo che ci sarà possibile. Müller ci osservava da dietro le lenti senza montatura e sembrava annuire, lui che il marcio profondo ha avuto modo di misurarlo ogni giorno e non poteva, lui per primo, che qualcosa aveva timidamente tentato, farsi illusioni. Forse avremmo dovuto dirglielo affinché lo ripetesse a Frey che, anche se dovevamo rifiutare, gli eravamo però grati di quell'offerta che ci ridava coraggio, ci confermava che non tutto quello che avevamo tentato di fare era stato inutile. Invece non abbiamo detto nulla. Müller stava di nuovo parlando con Frey, ci additava annuendo, e l'altro ascoltava, e poi si è alzato di scatto, ci ha abbracciati, sollevandoci quasi di peso, mentre ci riaccompagnava all'aperto. Pagina 281.